/radioweb presenta Slashbox.
Cari amiche e cari amici, buon pomeriggio e buon pomeriggio alla nostra direttrice Luisa Bartolucci.
Ben trovato Renzo, un saluto a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio a tutti.
Eccoci qui cara Luisa, è un bel pomeriggio lungo e variegato che stiamo trascorrendo insieme, stiamo perché le dirette sono iniziate già un'ora fa e speriamo infatti di dire ben rimaste all'ascolto agli amici e alle amiche che hanno scelto Slash Radio Web anche questo pomeriggio e gli è concesso grazie a all'alacre opera al di là del vetro dei nostri due
Pino
meravigliosi
Max e Alessio, perché grazie a loro si sente meglio,
si sente proprio, mi sembra proprio si sente benissimo benissimo, si sente nulla, si sente meglio.
Però
di Slash Radio Web
voglio copiare, si sente meglio, tu già
quello
sai.
Meglio rispetto a
ad altre
a
cose,
una qualità media comunque, non è proprio
anche
il...
se sabato c'è stato un gol che si è sentito meglio
si è sentito meglio
sabato, poi non lo so, domenica
era
quando...
che giorno era?
Boh, non me lo ricordo neanche
cose. Lunedì addirittura.
È vero,
addirittura lunedì. Sì, sì,
eravamo bene.
Eravamo ben oltre al sabato.
L'altro
alla domenica.
Ieri, guarda come sto messa.
Consueto. Sì, in effetti era vicinissimo. Sì. Era. E questo i nostri valenti fonici lo sapevano.
Un gol che non era quello di Renzo.
No, era diciamo un urlo belluino, quasi un Sandokan.
No,
quello nuovo, un can. Non so quanto io, ma no. Ma di base un po' can lo era. E allora, questo pomeriggio tante voci, tante storie, poi sul finale Sandokan vedrete che tornerà e avrà molto più senso, però l'inizio è diverso dal solito, è un inizio in cui abbiamo chiamato a raccolta alcuni dei nostri per quel che riguarda l'Unione, perché ci tenevamo particolarmente a dedicare il pensiero a una di noi.
Sì, a Cristina Minerva, che noi personalmente, sia io che Renzo, abbiamo conosciuto come componente della direzione nazionale e, come sapete, è venuta a mancare e ci sembrava opportuno, giusto, e desideravamo comunque ricordarla con chi ha avuto modo di lavorare più a stretto contatto con lei.
E allora abbiamo chiamato per questo intanto chi poi tra poco più di 20 minuti sarà protagonista anche della puntata di marzo di Dialogo con la Direzione.
La vicepresidente Linda Legname e il componente della direzione Angelo Camodeca, ma non solo.
No, esattamente, non solo loro. Intanto Angelo Camodeca, che è già su piattaforma, lo salutiamo e lo accogliamo. Angelo,
bentornato. Buon pomeriggio.
Ce l'abbiamo Angelo, ma adesso lo ascolteremo anche. C'è?
Sì, c'è.
Ciao Angelo,
stavo
buon pomeriggio.
Il mio audio. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori e ben trovati su queste magiche onde di Slash Radio.
Insieme a lui Simona Trudu. Simona, bentornata.
Grazie.
Ciao Simona,
ciao,
buon
Luisa,
pomeriggio.
Ciao Renzo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Torna a trovarci in questa occasione anche quello che nel frattempo è diventato il presidente del Consiglio regionale Ligure, già della sede di Chiavari, molto importante in questa nostra storia, nella storia di Cristina Minerva, Nicolò Pagliettini.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao Renzo, ciao Luisa.
Ciao, buon
ciao,
pomeriggio.
Nicolò. Bentornato.
Grazie, un piacere.
Tra pochissimo sarà con noi anche Linda Legname. Da chi vuole partire tra voi per questo ricordo? Poi noi, visto le linee sono aperte, naturalmente tutte le possibilità classiche di interazione le conoscete. Noi abbiamo una bella lettera ricevuta via WhatsApp da Tiziana Lupi, che vi leggerò tra un po', dedicata a Cristina
Minerva.
Io
direi, se voi siete d'accordo, potremmo partire con Nicolò, che era appunto del Consiglio regionale, insomma, presidente del Consiglio regionale Ligure, la Liguria, la regione da cui appunto proveniva Cristina Minerva, che ha ricoperto anche lì diversi incarichi. Se siete d'accordo, io partirei con Nicolò.
Rompo il ghiaccio.
Vai, vai.
Rompo il ghiaccio. E faccio un piccolo passo indietro allora, perché le nostre strade si incrociano proprio in quella sezione di Chiavari per la quale Cristina ha fatto veramente tanto. Era l'estate del 2012. Consentitemi un minimo di storytelling, perché la storia è curiosa, secondo me. Io ero maggiorenne da pochi mesi e stavo preparando l'esame di maturità, che è ovviamente nella tappa delle persone uno scoglio molto importante, e le mie uniche risorse erano tutte concentrate verso preparare questo esame, verso una nazionale che stava andando avanti negli europei di quell'anno. Se non che una mattina mi suona il telefono di casa e mi chiama Cristina. Non la conoscevo, onestamente. Si presenta e mi racconta come essere appunto la presidente in carica della sezione territoriale di Chiavari, che aveva voglia di fare un percorso un po' diverso, di inserire delle forze fresche all'interno del suo gruppo di lavoro, e mi chiedeva di diventare consigliere assieme a lei. Io onestamente in quel momento avevo la testa un po' su altre dinamiche, però mi colpì subito il suo entusiasmo e soprattutto una cosa che poi ho ritrovato fortemente negli anni, conoscendola benissimo e vivendo tante situazioni assieme, questo suo desiderio di conoscere, capire, aiutare e guidare le nuove generazioni, perché di quello in quel momento lì della mia vita si parlava. E quindi non so che cosa scattò in me in quel momento, ma penso che in molti avrebbero declinato e le avrebbero detto risentiamoci tra un paio d'anni, però mi colpì questo entusiasmo, questa voglia di cambiare qualcosa e veramente di conoscere anche le necessità e le esigenze delle nuove generazioni applicate anche al contesto della disabilità visiva. Accettai, veni eletto poi poche settimane dopo, e da lì iniziò il nostro percorso insieme, che è stato un percorso veramente bello, fatto di tante giornate che non finivano più, di tanti progetti, di tante idee, di tante risate. Se volete poi più avanti qualcheduno ve lo racconterò nel dettaglio.
Allora, intanto è arrivata Linda Legname. Ciao,
buon pomeriggio Linda.
Buon pomeriggio Renzo, buon pomeriggio Luisa, buon pomeriggio a chi ci ascolta da casa, e un salutone a Nicolò, a Simona, insomma a tutte le persone collegate.
E allora da Nicolò torneremo proprio per ascoltare anche il resto del suo racconto. Linda, a te.
Ma io già ascoltavo Nicolò, e la perdita di Cristina è stata terribile, inaspettata, e già questo diciamo ci ha messo un po' sotto sopra. E delicata, riservata e gentile, ma non per questo debole, non per questo non determinata, perché quando Cristina poi si impennava, lasciatemi usare questo termine, era un osso duro. E ho solo dei bei ricordi con Cristina, come compagna della direzione nazionale. E sempre in punta di piedi Cristina, nei periodi anche bui che l'Unione ha attraversato negli anni 22-23, Cristina c'è sempre stata, ma non con gli atti, che le deliberazioni, non solo con quello, ma c'è sempre stata con la fiducia, con l'affetto, con la lealtà, con il cuore. Non ha mai fatto mancare una parola al presidente, a me e a tutti quanti. E come non ricordare tutte le volte che comunque si faceva una riunione, la famosa focaccia, che insieme a Romolo la divideva insomma a tutti noi. E Cristina ne mangiava sempre pochissima, forse da lì dovevamo cominciare a capire che forse Cristina non stava bene, però lei era tanto riservata, dovevi entrare in punta di piedi. Lei era per l'altro, lei era sempre quella che in qualunque circostanza, in qualunque occasione, portava la coccarda che avevamo fatto fare in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne nel 2021, sì, perché io avevo la stampella e Cristina sempre era l'unica tra tutte quelle che abbiamo avuto, diciamo, questa coccarda molto bella, era l'unica che portava nei contesti pubblici istituzionali sempre questa coccarda molto delicata, però comunque che simboleggiava l'appartenenza all'Unione. Non ho avuto mai una discussione più o meno accesa con Cristina, devo dire mai, mai, mai. Ci scambiavamo tante cose. Cristina, purtroppo, è stata anche un po' trattata male da alcune persone, è stata trattata davvero molto, molto male. Mi ricordo perfettamente quando mi trovai a fare, ahimè, in quel periodo un po' il presidente, le funzioni di presidente, scrissi allora al Consiglio regionale perché quello che stava succedendo a Cristina erano veramente delle cose terribili e Cristina stava sul letto di un ospedale. Ed è difficile dimenticare queste cose perché ci si scagliava contro una persona che già comunque aveva la sua sofferenza, ma nonostante tutto, Cristina trovava comunque la parola per giustificare anche un'azione negativa nei suoi confronti. Trovava sempre quella, diciamo, quella frase, quella citazione, anche se molto probabilmente dentro aveva, diciamo, il cuore che le sanguinava, però diceva: ma forse, ma non voleva, ma così, eccola, eccetera. Quindi una proiezione verso l'altro, verso il noi, verso i giovani, ma verso gli anziani, verso le donne. Cristina era una sostenitrice e oggi sono stata con il presidente all'audizione per i caregiver. Ho sentito dire una cosa sulla cura e sul collegamento donne e cura e ho alzato gli occhi al cielo. E ve lo giuro su Dio, ma ve lo posso giurare su Dio, ho detto: Cristina, perdonali. Proprio mi sono rivolta a Cristina, perché forse Cristina, ma come anche io, sarebbe saltata dalla sedia. Quindi è stato un percorso davvero senza inciampi, e appiando quando ci ha detto che non voleva più, diciamo, far parte del gruppo della direzione, perché forse, ahimè, lei sapeva e non ci voleva ferire, ci ha sempre voluto proteggere. Appiando tanto, è stata una decisione sofferta, noi l'abbiamo rispettata, ma non potevamo immaginare che da lì a poco, chissà che cosa sarebbe successo, però credo che ha concluso il suo percorso in Unione, rimarrà sicuramente il suo ricordo, la sua testimonianza, il suo lavoro. Penso che già Nicolo l'ha detto, abbiamo intitolato il concorso che la Liguria fa, Ti racconto una storia, da ora in avanti, l'abbiamo intitolato a Cristina, e ha concluso la sua opera. Appunto facendo il componente del Collegio dei Probiviri. È durato poco, però ecco, fino all'ultimo Cristina si è impegnata sempre ed esclusivamente per il bene supremo dell'Unione, dei ciechi, dei giovani, meno giovani, dei bambini e delle persone, diciamo, anziane. Nicolò, Noemi, la nascita di Luna, della bimba di Nicolò e Noemi, due gioielli. Cristina me ne parlava quando me ne ha iniziato a parlare. E per Cristina Nicolò era e lo è un gioiello, una pietra preziosa. e ci ha visto bene Cristina, ci ha visto molto bene con Nicolò, la stessa diciamo cosa per Noemi e poi per la piccola Luna che quando è nata, quando l'ha saputo poi Cristina mi ha chiamato, mi ha detto che cosa meravigliosa, che bel miracolo per questi due ragazzi che io amo. Quindi solo belle cose per Cristina, non riesco a ricordare un momento difficile, basta, non riesco ad aggiungere niente per dare anche tra l'altro spazio agli altri.
Angelo Camodeca.
Cosa dire? Ha già detto tanto la nostra vicepresidente, ma io Cristina l'ho conosciuta nel 2020 insomma, abbiamo fatto la mia prima partecipazione al Consiglio nazionale, eravamo candidati assieme e dopo nel 2023 abbiamo iniziato a lavorare in direzione. Ho avuto modo di vivere con lei quattro soggiorni per gli anziani in particolare. E guardate, la sua dedizione è qualcosa di pazzesco perché lei aveva la capacità di prendersi in carico responsabilità enormi, anche al di sopra. Poi magari andava anche in ansia perché aveva paura di come poteva andare, però dice noi lo dobbiamo fare e a volte noi ci scontravamo anche, dico ma Cristina, guarda che forse non è il caso. No, Angelo, questi confidano in noi e noi non possiamo tirarci indietro. E vabbè, facciamolo, insomma. Però per dire era talmente volitiva nel volere fare determinate cose e nel volersi spingere in determinate situazioni che non potevi dire di no. Insomma, a un certo punto, cioè, lei si donava con tutte le sue forze. Ed era di una sensibilità, è stata sempre di una sensibilità pazzesca. Poi mi fermava, mi chiedeva, Angelo, cosa possiamo fare per questa situazione? Angelo, cioè, ogni situazione lei non la lasciava mai. Magari a noi ci capita ogni tanto, no? Dire, Madonna, basta, che rottura di scatole. Lei era sempre pronta, sempre presente a dare una mano d'aiuto per quello che poteva. A quel povero Romolo, Romolo, dai, 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 dobbiamo fare, Romolo con la sua disponibilità anche, insomma, non mancava mai di mettersi a disposizione. E, insomma, ci inventavamo di tutto per far star bene gli anziani, dalle letture ai giochi di memoria. Ha creato tante situazioni nei soggiorni estivi che erano ben viste. Poi ci rimaneva un po' male quando magari non c'era la partecipazione, però non demordeva mai. Il giorno dopo ci riprovava sempre e quindi, insomma, alla fine riusciva ad ottenere quello che voleva, insomma, riusciva veramente a entrare in sintonia con tutti quanti, a star bene con tutti quanti e a far star bene tutti quanti. A Tirrenia, nel gruppo, ho sentito parecchi di loro, insomma, sono veramente sconvolti da questo che è successo. Il soggiorno sicuramente sarà più triste senza Cristina, sarà più difficile, più duro da portare avanti. Insomma, credo che la sua mancanza ci darà molto, molto, molto lavoro da colmare. Insomma, quindi, beh, che dire, insomma, io mi sono fatto 24 ore di viaggio per andare su, ma lo rifarei subito perché è una persona che ha meritato, che merita e che insomma ricorderemo sempre, insomma. Ecco. Ciao,
Grazie
Cristo.
Angelo, grazie Angelo. Simona.
Allora, io come Angelo ho conosciuto Cristina nel 2020, quando entrambe siamo state elette nel Consiglio nazionale. Io ricordo molto bene un suo intervento durante le riunioni pre-congressuali, in cui raccontò di quando aveva perso la vista e disse che per lei da quel momento in poi era stato come vivere una seconda vita. Questa espressione mi colpì tantissimo, perché era tra l'altro esattamente il modo in cui io descrivevo, insomma, la mia perdita, insomma, le conseguenze, ecco, che ci sono state da quel momento in poi. E io in quel momento ho sentito subito una fortissima vicinanza con lei, e poi sono riuscita a conoscerla meglio, quindi ho potuto apprezzare anche la sua intelligenza e la sua sensibilità, perché Cristina, come diceva Linda, era una persona molto attenta agli altri, anche Angelo l'ha detta, era sempre pronta ad ascoltare tutti. Lo faceva con grande dolcezza e tenerezza, però allo stesso tempo era anche molto determinata. Lei aveva comunque le sue idee e si impegnava per portarle avanti. Con lei io non ho mai avuto discussioni, anzi, mi sono sempre trovata in grande sintonia. Da un certo punto di vista, per me era un'amica, sia dal punto di vista umano che per quanto riguardava le decisioni sulla nostra associazione, eravamo sempre in armonia. Una cosa che, come diceva Linda, rimane impressa. E quanto amasse profondamente la nostra associazione. E infatti, come dicevamo prima, lei indossava sempre una coccarda, che appunto si fece per una prima manifestazione sulle donne, per combattere la violenza sulle donne. E lei la indossava in ogni ricorrenza importante. E quello era un segno semplice, però era molto significativo. E lei la portava anche con grande eleganza, in realtà. E alla fine raccontava in maniera rigorosa, diciamo, il suo senso di appartenenza e l'orgoglio di far parte della nostra famiglia.
Grazie, grazie Simone.
Grazie a voi.
Prima di ridare parola a Nicolò, vi leggo, ce
La
l'ha mandata
lettera.
come detto Tiziana Lupi, ed è una lettera per un'amica. Trovare le parole per scrivere questa lettera è stato difficile. Doverti ricordare con parole, ricordi di te, Cristina cara. Abbiamo fatto tanti passi insieme. Abbiamo riso, passato tanto tempo insieme, condiviso gite, giochi, emozioni, sensazioni, abbiamo condiviso in modo sereno la nostra disabilità. Tu e Romolo, per me e Moreno, siete stati come componenti della nostra famiglia. A Tirrenia tornavamo prima dal mare per poter partecipare ai giochi che tu e Romolo facevate davanti al bar. Quante risate ci siamo fatti! La tua risata cristallina mi suonava trascinando anche noi a ridere a crepapelle per le battute che a volte Moreno ci propinava. Dirti grazie è poco. Dirti ti voglio bene, ecco, sei stata davvero un'amica, una cara persona, qualcuno che non si potrà mai dimenticare. mai togliere da un posto speciale nel cuore. Tiziana. E questo è il pensiero per cui ringraziamo calorosamente Tiziana Lupi, questo pensiero così sentito e sincero che ha dedicato a Cristina Minerva. Nicolò, ti avevamo interrotto per fare...
Angelo, posso dire una cosa?
Sì.
Vai, Linda.
Scusate, posso, Nicolò?
Come no, Linda, scherzi.
Grazie. No, spoileriamo una cosa. Bella, noi abbiamo proposto ufficialmente a Romolo di partecipare ai soggiorni come volontario per darci una mano, in modo tale che l'opera di Cristina da sola e con Romolo insieme possa ancora continuare tra le persone cieche e ipovedenti. Quindi Romolo,
sì, Romolo ha accettato,
ha accettato,
anzi,
esatto, con tante lacrime.
Con tante lacrime, ma con grande voglia, perché insomma, sì, ha detto sì, io anch'io ci tengo, e quindi sarà dei nostri ai soggiorni, primo sole, sole di settembre.
Ho spoilerato, eh? Poi siccome mi rimproverate che io non dico fatto... mai nulla, e allora eccomi qua. Scusa Nicolò,
se hai figurati. Sì, tra l'altro su Romolo potrei stare qua delle ore a raccontare.
Sì, mitico, mitico.
Anche lì si tratta veramente di una dedizione totale, un amore che lo raccontavo anche proprio a Linda, cioè è stato proprio anche per me personalmente fonte di ispirazione proprio nella mia storia d'amore, perché veramente un rapporto di fiducia talmente incredibile che era emozionante vederli insieme mano nella mano affrontare le difficoltà della vita. Io Romolo l'ho visto far da mangiare per 80-90 persone, la sua famigerata paella, e voglio dire, Romolo è una persona ai fornelli che se la cava, ma non è un cuoco. Per 80-90 persone, non si è mai tirato indietro, ha sempre fatto tutto quello che con Cristina condividevano in ogni avventura. Io, avete detto tanto, sono ancora un po' toccato, vi devo dire la verità, dalle parole di Linda, che ho trovato veramente vere e emozionanti. Vi voglio raccontare un altro aneddoto per sottolineare la persona che è stata Cristina anche nel rapporto di fiducia che aveva verso nuove generazioni. Una delle prime attività che io proposi da consigliere quando lei era presidente a Chiavari fu quella di organizzare un concerto a Chiavari con Aleandro Baldi. Ora, Aleandro è una figura che ha avuto un buon successo negli anni 90, ha fatto il Festival di Sanremo, quindi comunque ancora un cantante di nome. E ovviamente per portare personaggi di questa caratura è necessario anche fare degli investimenti, sobbarcarsi un cachet, organizzare l'evento, parlare con la SIAE, bloccare il teatro, cercare di fare tutte delle cose che in quel momento Chiavari non faceva da tanto tempo, non aveva forse neanche mai fatto. E io devo dirvi che mi ricordo come se fosse oggi, che avevo tutto il consiglio contro. Sembrava un'operazione terribile, nessuno aveva voglia di imbarcarsi in una sfida del genere, erano già sicuri in partenza che avremmo fallito e che avremmo speso dei soldi. L'unica che mi sostenne veramente fino alla morte fu Cristina, che si fidò, è proprio il caso di dirlo, ciecamente di un ragazzino, perché io avevo 18 anni e non avevo nessun tipo di esperienza. Forse era effettivamente magari anche un'idea bizzarra, ma data anche un po' dall'incoscienza che l'età mi portava, e mi disse: io mi fido, lo facciamo. E andò contro veramente il parere di tutti. Continuavano ad arrivare le telefonate da parte di soci, da parte di persone che le mettevano, che insomma il consiglio aveva cercato in qualche modo di mettere in mezzo per evitare di fare questa cosa. Alla fine il teatro andò esaurito nel giro di pochi giorni, ricavammo il doppio rispetto a quello che investimmo per portare Leandro, fu un successo enorme e soprattutto fu un momento in cui l'Unione di Chiavari si aprì forse per la prima volta dopo tanti anni alla cittadinanza, non soltanto alle persone con disabilità visiva, e di questo lei era sempre molto orgogliosa. La fiducia che mi diede in quell'attività, in quell'evento, è stata per me fondamentale in tutto il percorso associativo. Credo che se mi avessero bloccato, non me l'avessero fatto fare, magari per certi aspetti qualche consigliere aveva anche ragione a nutrire dei dubbi perché non avevo l'esperienza, dimostrato nulla, non lo so poi se sarei riuscito a fare, diciamo, l'attività anche associativa che sto portando avanti oggi. Mi piaceva sottolineare questo perché a volte si parla tanto di dare fiducia ai giovani, ma è più una frase fatta in alcune circostanze. Lei effettivamente lo fece fin dal primo momento. Fece anche un'altra cosa particolarissima, cioè lei venne rieletta con la promessa di affiancarmi per 6 mesi e poi diede le dimissioni per farmi fare il presidente, perché sapeva, e questo me l'ha sempre detto, che in quel momento lì era giusto così. E io credo che pochi avrebbero fatto una cosa del genere e io lo apprezzai tanto perché facciamo un percorso assieme e quando effettivamente lei ritenne che io fossi pronto per questa attività, con la sua grande dignità, senza fare rumore, come dicevamo prima, si fece da parte e mi diede la possibilità di fare presidente, sostenendomi però naturalmente dietro le quinte ogni giorno.
Ma lei era così, tutto in silenzio, senza tanti rumori, senza tante cose, ma la sua determinazione è sempre stata enorme. Quando credeva in una cosa non la fermavi, non la fermavi. Pensate che noi a settembre dovevamo fare una gita in barca con i non vedenti lì a Tirrenia, poi non si è fatta per questioni di natura, c'era molto vento, il tempo non permetteva, però lei fino alla fine, io ero un po' titubante, perché ma abbiamo pochi accompagnatori, abbiamo poche robe, è complicato, guarda che diventa. E invece lei no, guarda, loro ci tengono, c'è il pieno, tutti vogliono venire in barca, dobbiamo farlo, dobbiamo farlo. Io avevo una gran paura di fare questa cosa. Non si è fatta, non perché non si è voluta fare, perché poi era stata programmata, ma
In ogni caso, Angelo, se succedeva qualcosa di storto, c'era Romolo che risolveva tutti i problemi. Qual era il problema? Non c'è Romolo.
certo.
Romolo, quindi l'uomo anche,
è
Romolo
vero,
diventava l'uomo del mare, l'uomo di
sì,
tutti. Come diceva Nicolò, una bella coppia, anche un messaggio d'amore
importante,
importante. Era l'uno l'estensione dell'altro.
è vero, è vero, è verissimo.
E allora io ringrazio tutti voi che siete intervenuti, soprattutto Nicola Pagliettini e Simona Trudu che ci salutano adesso, dato che con
Grazie a
Linda e
voi.
Angelo
Grazie
continuiamo.
davvero.
Grazie.
Grazie a voi. Buon proseguimento.
Ciao, buon pomeriggio.
Mettiamo un Creus ademai in onore di Cristina per chiudere, dai.
Ah, questa è davvero una bella idea, la
Bravo.
passiamo subito alla regia per completare questo nostro sentito momento di ricordo di Cristina Minerva, che è stata con noi anche oggi pomeriggio dalle vostre parole che sono arrivate proprio dal cuore.
Per non rischiare di farci male. Se guardi su c'è un uomo che cade, un altro che cade.
Ci rientriamo in studio, torniamo all'interno di Slashbox. Fra un po', se tutto va bene, avremo una grossa sorpresa, ma ecco, sento rientrare
Ma ce l'avremo, ce l'avremo.
Renzo.
Lui è un po' complicato da acchiappare perché evidentemente con le linee telefoniche non ha un grandissimo rapporto. Io stesso ho avuto difficoltà, nonostante la sua disponibilità sia totale, però, come dire, lui abita in campagna, lui è un ragazzo di campagna, lo è sempre
Ah,
stato,
quello era un
nonostante
altro
abbia.
ragazzo di
No,
campagna,
ma
eh?
no, quello del film, qua abbiamo
Attenzione.
un grandissimo artista, un
Assolutamente. Uno che
grandissimo
i film li ha
artista.
prodotti
Li ha
anche.
pure prodotti.
Sì.
Ecco, questa magari è una parte della sua lunga parabola artistica che non tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori hanno ben presente, perché lo conoscono come musicista.
I suoi
Anche.
prodotti li hanno però ben presenti.
Esatto, io credo che in tanti si
Possiamo
stupiranno.
chiamare dei film, degli sceneggiati, delle fiction
Sì.
prodotti? Sì.
Eh
A
sì.
volte può succedere.
Beh, può succedere che siano degli enormi successi,
Esatto.
può succedere, sì. E peraltro, sì, ci siamo, ci sta dicendo la nostra valentissima regia. E allora, giustamente, visto che l'avevamo preparato, questo libro autobiografico che si chiama Il Sognatore, anche, non poteva essere altrimenti, una controparte musicale
che è veramente straordinaria e sorprendente, devo dire.
Ne estraiamo una perla.
Oh yes, e che perla!
Ricordi sbocciavano le viole con le nostre parole. Non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto, amore, ad appassire le rose. Così per noi.
L'amore che strappa i capelli
è perduto ormai,
non resta che qualche sfogliata carezza
e un po' di tenerezza. Quei fiori appassiti al sole di un aprile ormai lontano, li rimpiangerai.
Ma sarà prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato. Per un amore buono. E sarà prima che incontri per strada che copirai d'oro per un bacio mai dato,
per un amore nuovo.
Un amore nuovo nasce.
Come entri davanti a un capolavoro da una parte e a un'interpretazione del genere dall'altra?
Non è facile.
E niente, non parliamo, che non il radio parliamo, viene no? bene. Allora sì. Siamo zitti a questo punto.
In realtà noi avevamo sentito Guido De Angelis qualche tempo fa e lui ci aveva detto: ma voi il mio libro l'avete letto? E noi siamo un po' caduti
in quel momento non l'avevamo ancora letto.
Ma io devo dire che come sono tornata a casa quella sera ho iniziato a cercare e l'ho persino trovato in versione accessibile su Audible. Ma non è solo la versione accessibile, è letto dall'autore, che è una cosa che, come tu sai Renzo, io adoro, perché secondo me dà veramente qualcosa in più la lettura da parte dell'autore. E questo libro io l'ho letto due volte, l'ho letto quella sera, e anche perché non si riesce a fermarsi, non ci si ferma, nel senso che si ha voglia sempre di andare avanti, perché gli aneddoti e le cose che racconta Guido in questo libro sono veramente gustosi, interessanti, fanno sorridere, fanno commuovere, c'è veramente un po' tutto quello che si può provare a livello di sentimenti, perché c'è, insomma, la vita di questo sognatore, di questo uomo che ha fatto veramente tantissime cose e ha una carriera alle spalle straordinaria, che va dall'aspetto legato alla musica, ma dall'infanzia in questo libro all'aspetto poi legato alla musica, fino ad arrivare alla produzione di tanti film, fiction, sceneggiati. Ne cito due per tutti, che sicuramente soprattutto le nostre ascoltatrici ricorderanno: Incantesimo e Elisa di Rivombrosa, che hanno avuto un successo strepitoso. Quindi io questo libro l'ho anche poi riletto, benché avessi, perché è proprio piacevole ascoltarlo, non c'è niente da fare, ma io sono di parte, li ho sempre adorati, gli Oliver Onions, Guido e Maurizio De Angelis, e quindi non poteva che essere così, insomma, non poteva che piacermi questo libro. Buon pomeriggio Guido De Angelis.
Ciao, che belle cose che state dicendo.
Bentornato sognatore. Che bello riaverti, che bello riaverti qui, Guido.
Ma grazie per questo libro. Intanto, ripeto, letto, mi permetto di darti del tu, letto da te, ecco, è veramente un qualcosa di emozionante. Intanto perché
a un certo punto della mia vita ho detto: ma impossibile, io voglio mettere nero su bianco le mie sensazioni di quello che ho vissuto nella vita, eccetera. Mi sono messo lì, guardate che questo libro ci ho messo 4 anni a scriverlo. Perché? Perché ogni tanto mi ricordavo una cosa e allora la dovevo reinserire, ma per tornare indietro e inserire una cosa dovevi stare attento poi che non si senta l'uomo di scalini.
Certo, non è facile.
Quindi, no, non è facile, però ho voluto mettere, lì l'ho parlato, il libro lì è praticamente la mia anima. Io non ho fatto nessun tipo di vergogna, le cose, ho parlato dei momenti difficili, ho parlato della nostra infanzia quando si ammalò il papà e per noi era una tragedia, quindi non so, una cosa che non so se ho scritto io nel, sì, della signora Nilde, per esempio, l'episodio di quella signora che aveva il negozio di alimentari, per esempio, no?
Sì, sì.
C'è sul libro, no?
Sì,
mi pare.
Sì, sì.
Che
sei salito a salutarla, no?
Beh, ma io dopo 50 anni pensavo che fosse andata via, mi dicono: guarda che sta sopra.
E si è anche ricordato, no, quando ti è stato chiesto: ma lei chi è? E dice, sì, ha detto di salire.
No, guardi, io mi dica che c'è Guido De Angelis, cosa quella dice, gli ha detto: fatelo salire. Ho salito quelle scalette a vedere questa vecchina di 97-98 anni che mi viene incontro. Guido, mi abbraccia, vieni Guido, che bello, ti faccio un caffè. Ci siamo messi a raccontare la nostra infanzia, la mia infanzia, ma anche dei miei genitori e dei suoi che non c'erano più. È stato un momento molto, sai, io ho voluto scrivere il libro proprio perché, avendo girato il mondo in lungo e in largo, avendo fatto tante cose come produttore e anche il fatto anche di giri, proprio anche di girare i vari paesi,
certo,
America, e quindi ho detto: no, voglio sedermi un attimo, insomma, 4 anni ci ho messo, però e voglio mettere tutto per iscritto. Tanto è vero, ho sentito che tu hai ascoltato quello letto da me.
Sì, ecco. Ma la cosa bella, tra l'altro, è che in alcuni tratti tu ti sei emozionato nel leggere e si sente proprio, per me è stato molto emozionante davvero leggere questo libro. Ripeto, un po' perché voi siete stati parte della mia vita da quando ero una bambina e fino ad oggi, perché insomma vi ho sempre seguito. E quindi poi leggere, ripercorrere insieme a te, no, quello che tu hai raccontato è stato bello, ed è stato anche bello sentire nella tua voce l'emozione e i diversi sentimenti.
È vero, perché io ci ho messo tante notti per scriverlo, tante cose, per i ricordi che venivano e andavano, poi quando venivano cercavo di appuntarli e di cercare di renderli di renderli appunto con le parole. E, sai, io ormai adesso ho 81 anni. Quindi,
è un libro secondo me importante anche per i giovani, perché fa capire da quello che tu racconti come poi ci voglia comunque sacrificio, abnegazione, e come quello che è un sogno o un desiderio possa, lottando diciamo applicandosi, realmente realizzarsi. Ma, no?
Assolutamente, assolutamente. Se tu credi in qualche cosa non devi avere nessuna forma di timidezza, nessuna forma di retropensione, devi applicarti affinché questa cosa si possa realizzare. Quindi noi, volendo, se ci applichiamo e spingiamo, e tante dei nostri desideri, oddio, non tutto, perché
a volte c'è,
certo, se uno si ammala non c'è niente da fare, però capisco che, ma sai, avendo visto gente soffrire, io ho visto in Africa,
posso immaginare,
mamma mia, delle cose che quella donna, quella mamma col bambino, io se solo ci ripenso mi viene da piangere, perché c'aveva gli occhioni neri così, con le lacrime agli occhi, mi aiuti, mio figlio sta male, io in mezzo alla savana ho detto, dove andiamo, non c'era niente, cammina per un'ora con la macchina fino a che...
E lei ti indica il veterinario, che ti ha lasciato sicuramente perplesso, immagino.
No, siccome girando ogni tanto in Africa sapevo che normalmente se ti fai una forte dose di un'iniezione di chinino ti abbassa la febbre, certo, non ti viene la meningite, e poi dopo lo curi con l'antimalaria. Uh-huh. E sapevo che c'era questo tipo di possibilità di salvezza, che quel bambino, che mi guardavo quegli occhioni neri mentre la madre non lo schiacciava, stava così piegato con il muco agli occhi, io lo sentivo, lo scottava, cioè quello c'aveva la malaria, quel bambino. Mm-hmm. Se non lo prendi in tempo devi andare a vincere, buonanotte. Ma invece, ecco, quelle sono cose che mi hanno, non dico maturato, ma mi hanno forgiato nell'idea che noi siamo una sola cosa, noi tutti gli esseri umani, tutti insieme, siamo un corpo unico, un'anima.
Poi i potenti della guerra ogni tanto se ne dimenticano, però insomma...
La guerra se ne dimenticano sempre, non ogni tanto, se ne dimenticano sempre, punto. Quindi è una cosa, questa è una cosa, io quando vedo se le scene sono male, quindi non sono più per questi tempi, ecco, questo ormai io...
Ma questi tempi credo siano un po' difficili per tutti. Però Guido, dimmi un po', ma quando volevi fare queste foto all'elefantessa e hai rischiato che la mammina ti inseguì,
i 10 minuti, no, mezz'ora più brutta della vita mia.
Ma non te l'aspettavi?
No, avevo appena lasciato la mamma col bambino. Però ormai non sapevo più dove fossi, no? Dove stavo, in mezzo a niente, lì la strada è una strada polverosa, senza segnali, senza niente. Mi avevano detto i miei, stiamo girando sotto il cielo dell'Africa, prodotta da me con Carol Alt, mm-hmm. Non so se te la ricordi quella serie. Mm-hmm. Sì, e loro giravano, dicevano, sul fiume, vicino al fiume Zambesi, dove c'erano anche delle possibilità di vedere degli animali, anche degli elefanti da lontano, quindi rendevano la scena molto più ricca.
Se uno non pensa che l'elefante possa...
No, se io pensavo, quelli fanno... Poi che succede? Che mentre cerco, lì non c'erano ancora, non avevo ancora i cellulari, mm-hmm. Non c'erano, mentre cerco di capire dove sono, in mezzo alla savana, a un certo punto vedo un'elefantessa che era alta, non so, 10 metri, con due piccoli elefantini che stavano prendendo, quella prendeva i frutti da un albero e li dava ai figlioli. Allora io, però erano da dietro, io salgo sul tetto di questa jeep, e però per farla girare comincio a urlare, questo a un certo punto si gira la madre, mi guarda, mi fa si alza con quella proboscide, sembrava un grattacielo, comincia a correre verso di me. Siccome i giorni precedenti una mandia di elefanti aveva ucciso tre persone tedeschi dentro dalla macchina, l'avevano schiacciata, quando arriva questo qui io dico oddio, riscendo dentro faccio la macchina non partiva.
E la mammina si avvicinava.
No, quella, la mammina mi voleva dare due bacetti, ha detto adesso ti do due baci, e sono riuscito a partire quando stava a 7-8 metri. Ma secondo voi mi ha mollato? No, io non potevo correre tanto perché erano tutti cespugli là da destra, e questa qui mi ha inseguito per buoni 35 minuti. Madonna. Mi voleva dare un bacio, mi voleva salutare, sì. Mi voleva... poi però quando si è stufata io ho detto ma dove sto? Mancava un'ora alla notte, sapete che con i computer, con le laptop ci si può collegare con i satelliti, no? Sapete?
Sì, sì, sì.
Mi sono messo sul tetto della Jeep, ho trovato finalmente ding, il luce verde, e ho chiamato la polizia di Harare, la capitale, e mi rispondono i poliziotti. Quando quando mi rispondono gli dico scusate ma io mi sono perso, così. Allora questi cominciano a ridere, ridevano, il boss, mi chiamavano il boss a me perché ero il produttore, allora capito, perché io a parte li ho trattati bene sempre tutti quanti, quindi nel senso ho fatto lavorare tantissimi, io penso che lavoravano nella troupe, lavoravano circa, dunque aspetta, erano 70 di colore e eravamo 11-12 bianchi, quindi, quindi mi portavano sulle palme della mano perché dovevo da mangiare a queste cose, altrimenti non l'avevano. Ma quando cominciano a scherzare, il boss si è perso, che facciamo? Lo lasciamo, detto, sentite brutti imbecilli, non giocate, perché poi lì parlavano tutti inglese, perché certo. Ex Rhodesia, no? Quindi parlavano inglese, non giocate, venite a cercare, sono venuti con un elicottero, alla fine mi hanno trovato, io seguivo l'elicottero, mi hanno riportato a casa, era notte, cioè insomma vabbè, sono cose.
Si trova veramente di tutto in questo libro, anche gli scherzi che tuo fratello Maurizio amava fare.
A proposito di rischiare la vita, no, sempre che è un filone a sé stante nel libro.
Ma con mio fratello lasciamo vedere, abbiamo fatto di schermi,
quello
schermi.
Del bar è veramente divertente, devo dire. Lo scherzo che ha fatto al barista Maurizio è stato veramente divertente.
Aspetta, ma ricordamelo, quale sarebbe il quale?
Quello dei soldi, no? Che non dice mi devi questi soldi, e poi anche a te, no? Il barista ti dice mi devi questi 10.000 euro.
Invece non c'era niente,
esatto.
Mamma mia, è incredibile. Vabbè, quindi la nostra vita è stata una grande carosello, devo dire.
Che poi vi siete avvicinati alla musica in maniera, cioè all'inizio sembrava che Maurizio non fosse interessato, no? Mentre tu eri più interessato,
no,
e poi invece lo hai trovato.
La prima chitarra la comprai io, soltanto che poi lui mi dice: ma tu che ci fai con questo pezzo di ferro, con questo pezzo di legno? Questo era l'inizio, no? E tutto sta buono, questo cioè, si fa musica così. Poi un giorno che succede? Che passano un po' di giorni, un giorno cerco, arrivo a casa, studiavamo ancora, cerco la chitarra e non la trovo, e sento tri-trin, sento suonare, in un'altra stanza vedo mio fratello con la chitarra in mano che cercava di fare gli accordi, comincia a dire, oh, e qua dice che era un pezzo di ferro come cosa, un pezzo di legno con le corde di ferro, adesso che non mi ha ridato più. Non me l'ha più ridata, poi ho cominciato a studiare lui chitarra classica e figura se mai ridava, non mai ridava più. Io poi ogni tanto poi ne compravamo qualcun'altra quando cominciavamo ad avere qualche lira in più, e suonavo pure io quando c'era il gruppo, suonavo la chitarra, però lui invece si è proprio specializzato di brutto sulla chitarra, sull'armonia, quindi vabbè, comunque le abbiamo fatte.
Quali sono le vostre diversità? No? Voi siete, avete sempre lavorato insieme, no? Avete composto insieme. Quali sono le vostre diversità e chi è specializzato più in una cosa, chi più in un'altra? Perché poi...
Vabbè, guarda, le diversità sono questo detto. Noi facevamo, quando c'era da fare un brano, una cosa, ci mettevamo lì e stavamo lì ore e ore cercando di tirare giù una melodia, una cosa. Se non veniva, lasciavamo perdere e ci rimettiamo qualche altro giorno dopo. Poi però, a un certo punto, dovevamo, piano piano, dovevamo scegliere come in qualche modo far sfruttare questa musica, perché se no che ce la facevamo per canto, beh, cavoli nostri, ce la suonavamo, ce la cantavamo, non era. E allora abbiamo cominciato un po' a dividerci un po' di compiti, nel senso facevamo le melodie, le cose, poi mentre Maurizio scriveva magari l'arrangiamento eccetera eccetera della musica per alcuni strumenti, io però intessevo rapporti con i registi, con i produttori, nacque l'amicizia con Nino Manfredi. L'amicizia con Nino Manfredi nacque e
la colonna sonora di Per Grazia Ricevuta.
Per Grazia Ricevuta, che fu la prima colonna sonora nostra, che, perché poi io stavo facendo il militare, pensa un po'.
No, è troppo divertente quel racconto di Manfredi che...
Noi, mentre cominciamo a scrivere gli arrangiamenti con la cosa del film, che guardavamo a casa sul video le varie scene, stavamo, noi rimandavamo il militare sempre con la scusa dello studio, no? Perché abbiamo rimandato anni e anni.
Finché?
E a un certo punto, a me mi acchiappano e mi dicono: l'ha rimandato troppo. Mi hanno preso
nel momento meno adatto, diciamo così.
Nel momento meno adatto mi hanno preso e mi hanno mandato a Viterbo, addirittura all'aeroporto di Viterbo, a fare la guardia di notte con il mitra all'aeroporto, con un freddo allucinante, con una tutina di cotone. Io sono arrivato lì che avevo capelli lunghi e barba lunga, sembravo, non so, un orangotango, no? E allora la prima cosa che hanno fatto, mi hanno rasato a zero la testa, la barba, niente, non avevo più.
Neanche tuo padre ti ha riconosciuto.
No, mio padre, una tuta che c'è stato due volte. A un certo punto, un giorno camminavo lì vicino al corpo di guardia, vedo un signore che arriva, era mio padre, che arriva qua e mi arriva da me e mi fa: Aviere, senti, io sto cercando mio figlio, tu per caso lo conosci, Guido De Angelis? Io, a papà, detto mio, ma che t'hanno fatto, oddio, è stata la cosa. Dopo un po' di giorni, per fortuna, è arrivato uno che mi viene a chiamare e mi dice: un sergente, De Angelis, devi andare, vieni all'ufficio del comandante. Al comandante, oddio, che ho fatto? Ho pensato subito qualche punizione, insomma. Arrivo lì in questo ufficio, entro, vedo il comandante seduto e di fronte a lui Nino Manfredi. Allora io dico, allora il comandante mi fa: soldato, mi dice qui il nostro grande regista, attore, regista, che tu stai scrivendo la musica insieme a tuo fratello del suo primo film, come Per Grazia Ricevuta, e che appena state scrivendo, noi ti abbiamo preso e ti abbiamo portato qui a fare il militare. E allora lui non può fare il film, e allora a questo punto io dico che ti do una settimana, volevo dire, una settimana di licenza. Una settimana. Allora Nino lo guarda e gli fa: due settimane. E Nino continuava a dire: no, ho capito, 4 settimane di licenza, se ne va, vattene a Roma e fai la musica di questo film, però io voglio venire alla prima, il giorno della prima. Infatti poi, quando usciamo con Nino mi fa: qui, di verità, sei stato bravo, sei stato bravissimo Nino, sei stato strabravo, io sembravo un soggetto con la testina tutta rasata. Comunque.
Una cosa che mi è piaciuta anche tantissimo è quando racconti, parli, vabbè, della scuola, E racconti che la tua passione per la Lazio ti induceva a recarti sempre dove potevi vedere i calciatori.
L'allenamento,
esatto.
Della Lazio, quinto, sì.
E che Bernardini a un certo punto ha detto: ma sali su sto pullman.
È vero. E tu senti che tu
te ne sei un po' approfittato, però, mi sa, eh?
Chi?
E tu te ne sei un po' approfittato.
No, poverino,
storia.
Quando è tornata a casa
a livello di assenze, cioè, dico, ma raccontala 40, chi ci sente, ecco.
Giorni di assenza,
ecco,
sì.
Vedi che te ne sei approfittato.
Ti ha salvato la nonna dalle furie del babbo.
No, sì, vabbè, papà mi cercava col bastone. Beh, allora sono andato a dormire dentro una stalla che c'erano le mucche. Lo sapeva solo mia nonna che stavo là dentro. Dopo notte fonda, viene là e mi fa: vieni che tua madre l'ha calmato, papà tuo non temere, perché lui mi voleva rompere tutte le ossa col bastone. Vabbè, questo.
Guido, ma raccontiamo a chi ci sta seguendo da dove era nata, perché è romanzesca pure la nascita di questo episodio.
L'episodio del fatto del sì, era nato col fatto che io non ci andavo per 40 giorni, non sono più andato a scuola.
Ecco.
Facevo sega a scuola, sì. Ecco, soltanto, e poi andavo a Piazza Ungheria, da dove partiva la Lazio, un giorno, due, tre, li guardavo, da un certo punto l'allenatore mi fa, non mi ricordo chi era, insomma,
Fulvio Bernardini
mi fa: senti, ma tu sei un tifoso della Lazio? Io sì, da sempre. E tu allora vieni con noi all'allenamento. Mi prendono col fulmino, mi portano giù al campo a Tor di Quinto all'allenamento. E a un certo punto, un giorno mi disse: togli i pantaloni, mettiti questa calzoncina, dai, mi hanno messo in mezzo a tirare i corner. Io non avevo quel pallone che pesava talmente tanto, non riuscivo manco a spostarlo perché ero piccolo. Però dopo 41 giorni chiamarono i miei genitori a scuola e dissero: ma
ti davano per disperso a scuola?
No, dicevano: ma come sta? Sta meglio suo figlio? Quando guarisce? Sta guarendo, perché siamo molto preoccupati.
Che peraltro tu stavi in forma strepitosa, 40 giorni di allenamento con una squadra di Serie A, penso,
sì,
avresti
certo,
potuto giocare praticamente.
Mi serviva per correre, per scappare da mio padre.
Esatto,
mi serviva,
è tornato utile.
C'è un altro episodio anche molto divertente, quando quasi inaspettatamente riuscite a far cantare alla Jane Birkin la canzone che avete scritto,
bello.
Il marito scriverà, l'ex marito, sì, scriverà in tempi record il testo.
Sì, ma dovete, ve la ricordate Jane Birkin?
Come no?
Era sexy,
no? Questa voce.
Ma era sexy, qua. Sì. E cantò, insomma, quando alla fine io riuscii a parlare con il presidente della casa discografica Deutsche Grammophon in Germania, dove noi vendevamo milioni
che quasi
di
non
dischi.
Ci credevate che...
No, perché noi in Germania vendevamo milioni di dischi, mm-hmm. E allora chiamai il presidente della Deutsche Grammophon, che era la stessa casa parlai di Jane Birkin, lei disse: ma come, Jane è una nostra artista in Francia, perché anche la casa discografica dipende da noi. Allora non ti preoccupare, ci pensi a parlare. Dopo un po' di giorni sto in studio, ricevo una telefonata: hello Guido, sì, ci sui Jane. No, con questa voce sexy che è sempre stata una cosa. E tu, quand je viens, quando vengo? Quand tu veux, demain. Cioè, il giorno dopo sono a prendere all'aeroporto, si presenta lei con un t-shirt senza reggiseno, senza niente, chiaro, com'era, va ricordate, insomma, come andava in giro. Canta, e poi dopo chiamiamo Sergio Gainsbourg al telefono per fare il testo, canta questa canzone nostra e lei riparte e la riaccompagna all'aeroporto. Per un mese e mezzo non l'ho più sentita. Un giorno mi chiama, squilla il telefono: Guido, nous sommes numéro un en France.
Numero uno in Francia.
Numero uno in France, Guido. Difatti è stato, a parte il Gettemano, il più grande successo è stato qua. E lo sai che l'ho risa, adesso questa non c'è nel libro, ma l'ho risentita un anno fa, un anno e mezzo fa, mm-hmm. non stava bene lei, stava già, l'ho invitato, ho detto senti gente, ti vengo a prendere io, non ti preoccupare, ti mando un aereo, ti mando il coso, il personale, vieni, vieni, voglio che cantiamo insieme a te nel nostro concerto qua. E lui mi fa, Guido, non lo so, non mi sento bene, non sto tanto bene, devo vedere col medico perché sto veramente giù, infatti dopo 2 mesi è morto, c'aveva un tumore, quindi peccato, però peccato, era di una dolcezza, una donna di un sexy e dolce, dolce.
Tu nel libro dici, io mi ero innamorato, ma i maligni non pensassero male.
Innamorato, sì, come tutta la Francia era innamorata di Jamie, come tutti erano innamorati di lei, perché era una donna esile, dolcissima, sexy, e con quella vocina, e come fanno ad innamorarsi? se fossimo stati di pezza, lo capisco, ma non lo siamo. Ecco, quindi io c'ho mia moglie che praticamente ha una pazienza di quelle proprio, ogni tanto sta vedendo la televisione qualche sceneggiato, qualche cosa, qualche film, allora mi fa, oh, vieni un po' qua, il fatto che mi dica un po' qua mi dice già,
mi fa il già contenuto,
che... già partiamo allora, male così,
vado là e mi fa, la vedi quella, io faccio come se lo collochi, come se fossi mi piove, non fare il finto cieco perché quella la conosci benissimo. Ah sì, lei ha lavorato per me in una produzione che ho fatto, appunto, cerca di andartene, non approfondiamo.
Poi è molto bello anche quando parli, no, dei luoghi in cui sei andato e come è nata anche Lisa di Rivombrosa da questo, sì, da questo, insomma, questa Pamela.
Sì, Pamela di Summer Vacation.
Sì,
sì, beh, io in Irlanda ci vado spesso in mezzo ai boschi, c'è una vecchia casa in mezzo ai boschi, ho scritto 50 pagine di Lisa di Rivombrosa su come si doveva intessere la storia. Io già producevo film, producevo Incantesimo per tanti anni, abbiamo fatto, quindi, e cioè, poi chiamo l'ufficio di Roma e gli dico, sentite, Pamela era di Summer Richards, era un poeta scozzese del 1770-80, quindi tutto fuori diritti, ormai non ci sono più diritti, e ho ripreso, e ho scritto una quarantina di pagine, le ho mandate giù in ufficio ai miei scrittori, ho detto adesso sviluppatela, voglio fare una serie, e chiamiamola Elisa, però bisogna darle un casato, inventiamoci Rivombrosa. E fu un grande successo,
che poi tra l'altro furono fatti anche i libri di quella, sì, di quella fiction, sì, che io ho a casa. Ebbero,
hanno fatto abbiamo fatto due
serie, esatto, due serie e due libri.
No, è stato un grande successo anche come
con la sceneggiatura, anche gradevoli, sì, insomma, da leggere, no? Fu veramente un grande successo.
Sì, la Puccini come scoperta non ha fatto ancora niente.
Già.
No. Però ecco, la mia vita è stata un po' un'avventura, ecco, un'avventura.
Ma quando hai portato Claudia Cardinale a vedere su in alto,
no, ho preso per pazzo, ho detto guarda, io sapevo di lavorare con un artista, ma tu sei pazzo. No, lo posso raccontare?
Come no?
Devi.
Allora niente, giriamo una serie che si chiama Mia per sempre, prodotta da me per la Rai, e la giriamo tutta in Irlanda, giriamo un posto a Baltimore, vi invito ad andare, se andate in Irlanda, nell'estremità in basso, Baltimore, tutte scogliere meravigliose, poi capite pure da dove viene Baltimore, quella americana, quindi da qualche irlandese che è stato trasferito, vabbè, cominciamo a girare lì, e Claudia era uno degli attori della serie, io però verso l'ora di pranzo me ne andavo via, e a un certo punto camminando a piedi arrivavo sull'orlo proprio di queste scogliere sotto di me, c'erano delle scogliere che si infrangevano, l'acqua sulle scogliere facendo tutto fumo, no? Come pulviscolo, ed era uno spettacolo respirare che ti sentivi importante, ti sentivi che bella questa cosa, che spettacolo della natura. Allora però ogni volta, poi io andavo sempre con un impermeabilone, poi li andavo sul set ogni volta, dopo il pranzo, e ogni volta Claudia mi fa, ti fa, senti un po', ma tu, ma che ti vuoi fare? Doccia vestito tutti i giorni. Sì, Claudia, io amo fare quella, la doccia vestito, perché è quella sensazione di che vinco io, acqua, vieni, vieni, ma tanto tu non mi bagni. Ho detto, senti, sapevo che stavo lavoravo con un produttore che è un artistoide, ma addirittura così, ma un giorno però mi presento sul set con due impermeabili, uno per lei e uno per sua figlia che stava lì, una ragazza di 19-20 anni, e a un certo punto, venite con me, li porto lì, cominciamo a camminare, per, non sapevo ancora dove andavamo, saliamo una salitella, arriviamo sopra, ecco, ed c'erano tutte le scogliere di sotto, proprio con l'acqua, proprio, ah, oddio che paura, che bello, allora state attaccati a me tutti e tutte e due, abbracciare così con l'acqua che ci bagnava, che era di pulvisco, ci bagnava, respira, ma tu sei pazzo, tu sei un pazzo, no, respirate, che è tutta energia della natura che viene da te, no, insomma, alla fine tutte fradici, poi loro si levavano l'impermeabile, lei andava a lavorare, mi hai fatto saltare il pranzo, però ti dico la verità, ti ho preso per il pazzo, però in fondo è una pazzia che ti dà energia, ecco, vedi? sono belle cose da ricordare.
Beh, una miniera, sì. Il tuo libro è una miniera tra cose che fanno ridere, cose che fanno anche commuovere.
Ma perché quel bambino lì, che quel bambinetto lì che si aveva la cosa, che a correre per cercare di salvarlo dalla meningite, chi so scorda quello sguardo di quel bambino.
E ce ne stanno anche di tenere, Guido, come il ritrovamento che mai ti saresti aspettato grazie a tuo figlio, della di un buggy originale.
Assolutamente.
Sì, sì, questo è successo adesso, un paio
di... È recente, sì.
Recente, che ti rendi conto. Però non mi ha data più.
Infatti stavo per chiederti con la revisione, se poi...
Allora, dopo questa cosa di Marco, che a un certo punto... E dice, vai papà, vabbè, l'abbiamo ricomprato, visto che era quella originale tua, che io l'ho avuta per anni, poi c'erano tutti i reumatismi, l'apertura l'avevo venduta 30 anni fa, l'abbiamo vista che era quella originale, con la proprio c'era il libretto di circolazione con la mia firma, l'abbiamo presa per te, però adesso non te la possiamo ancora dare. Dice, perché? Perché i freni non funzionano, le cose tu ti ammazzi dopo due minuti, non sono passati già circa due anni e mezzo. Allora, l'altro giorno chiamo mio figlio, si senti, guarda il regalo che mi avete fatto, sono così felice perché lo sto usando tutti i giorni, no? Vado in giro, cosa? Papà, ringrazia Dio che non te la damo. Sì, perché tu duri 10 minuti, i riflessi, ci vogliono dei riflessi, questa macchina già non funziona, non funziona niente, se freni troppo forte te cappotti, lascia perdere, vabbè grazie, basta il pensiero, quindi vabbè, insomma questo è.
Guido, voi avete lavorato sia a colonne sonore di film che di sceneggiati televisivi veramente fantastici, al di là di Sandokan, a me viene in mente il Marsigliese, ma insomma tanti, tanti altri. E quanto è diverso lavorare su un film, al di là, no, della lunghezza, però quanto è diverso lavorare su un film e invece, che quindi prevalentemente è diretto, no, a un pubblico che va al cinema, e invece lavorare sugli sceneggiati che prevalentemente, no, riguardano la televisione, quindi entrano nelle case di tutti.
Sai, la differenza non è sostanziale, la differenza è che o il film o la serie comunque hanno dei momenti di pathos, mm-hmm. hanno, che sono uguali, se è un film o se è una scena di uno sceneggiato, sono uguali. Certamente gli sceneggiati poi c'è la ripetitività, perché sai, tu fai un Verde, tu la conoscete voi,
come
Verde.
No,
quella Verde,
cos'era, 40 giorni di libertà, mi sembra,
libertà. Però Verde non è solo 40 giorni,
no,
di libertà,
è anche la pubblicità, volendo,
hanno fatto di tutto. Però per esempio in Germania, Austria, Svizzera, Verde mm-hmm. è stato il più grande, ma non solo, anche
ma era bellissima proprio.
In Sud America è stato, pensa che Verde una volta eravamo primi in classifica, terzi con un'altra versione e ottavi con un'altra ancora.
Con quali nomi? Con quali nomi? Con quali nomi?
No, non lo so, erano artisti tedeschi, che ne so, manco li conosco. No. No, uno sì, si chiamava Roland Kaiser. Roland Kaiser, sì. E niente, abbiamo fatte tante di queste, anche di altre.
Infatti.
Abbiamo scritto 140. Due colonne sonore di
Senti,
film.
Ma a questo proposito, Guido, una cosa che ti volevo
chi
chiedere.
Che vuol che sia, solo 142.
Da tantissimo tempo, però siete tu e tuo fratello siete una figura estremamente singolare, perché se uno pensa al compositore di colonne sonore, pensa o al grande maestro, alla Morricone intangibile, oppure pensa al povero operaio senza volto, operaio tra virgolette, della musica che compone nello scantinato. Voi siete stati degli idoli pop da compositori di colonne sonore, siete stati i primi.
Sì, ma noi,
la prima figura di questo tipo.
Anche con gli unici almeno da noi.
Noi veniamo dal pop, sì. E quindi veniamo da quella cosa, quindi in tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill, musica pop, quella, voglio certo. dire, come with me for flying in my buggy, oppure flying through the air, say beside me deep and on, questi sono stati tutti hit europei e sudamericani, dappertutto, quindi... è diverso, noi abbiamo ci piaceva la melodia, ma ci piaceva soprattutto cercare di dare ai nostri film di dare un'impronta che anche ascoltandola, tu pensa a Sandokan, no? Ma Sandokan se ti racconto, quando l'abbiamo presentata alla Rai, era un film da riprendere, quello, capisci? C'era da riprendere, perché noi, d'accordo con Solly, ma quello fa, io voglio unirlo, un urlo, come un urlo, voglio qualcosa che la gente che sta in cucina sente, oh, sta cominciando la serie di Sandokan, e andiamola a vedere, lasciano perdere i fornelli e vanno a vedere. Allora che facciamo? Da un certo punto, un giorno, quando abbiamo scritto questa cosa qui, in una sala di registrazione.
Avete scioccato i dirigenti Rai,
no,
praticamente.
No, guarda, all'RCA si presentano due funzionari dell'RCA e c'era il nostro regista uh-huh. con noi e un altro funzionario dell'RCA, tre. Allora a un certo punto questi funzionari, tutti pettiti, la cravatta, ci fate sentire allora il tema principale che avete fatto voi. Io e Maurizio ci guardiamo con la chitarra, non con la chitarra, ci guardiamo, poi guardiamo il regista, che lui stava già d'accordo con noi, l'aveva sentita, gli piaceva da me. Allora dice, vabbè, cominciamo, allora, brum, Sandokan,
poi pop,
questi qui pop. Si guardano fra di loro, non lo so, se non gli ha preso una siccome, non so, perché erano bene, stavano in salute, perché ci guardavano intorno, guardavano il regista, e guardavano il regista che faceva sì, ha senso, faceva sì, che bello, anche un altro, cioè, che bello, e loro alla fine dicono, ma forse noi non ci capiamo niente, siamo sconcertati.
Beh, le classifiche vi hanno dato ragione.
Sì, ma
decisamente.
Dopo due settimane, tre settimane, il disco lo cantava, la canzone la cantava tutta
chiunque,
Italia. Quindi alla fine poi mi ricordo che un giorno ci invitarono a pranzo lì e dissero, scusate, ma noi non eravamo entrati proprio nella vostra logica.
Che poi la colonna sonora di Sandokan, al di là, no, del pezzo, diciamo, sì, più, certo, famoso, ma è veramente splendida. Cioè,
con,
è proprio...
con i sitar, con i sitar, il tema, pensa che il tema d'amore, all the night lady,
su Clady Blue,
the sky. Allora dovete sapere che Kabir Bedi, durante quel film, era innamorato di
non ne dubito, era bellissima, no, Carola Andrea,
era innamorato di Arianna. Poi non so se hanno concluso delle cose, ma no, però sono comunque no, per questo non stavo io, non li seguivo, però lui era innamoratissimo. Allora che succede? Tutti sapevano che lei, per lei di Marianna, per lui è stata, allora passando gli anni, mi ricordo qualche anno fa a Budapest facciamo un concerto, tra l'altro ci torniamo tra un mese, esatto,
che bello.
A Budapest ancora, sì. Adesso no, adesso il 27 di giugno, ecco, faccio una parente, il 27 di giugno facciamo un concerto a Roma per il 10° anno dell'anniversario della morte di Bud Spencer.
Ah.
E mi pare che lo facciamo a Cinecittà, credo, nei teatri di Posa, 27 giugno.
Che bello.
E dopo 4 giorni lo ripetiamo a Budapest.
A Budapest.
Mm-hmm. Beh, Giovanni, praticamente stavo parlando perché stavo parlando di Budapest?
Che Kabir era così innamorato di lei, di Marianna.
Che a un certo punto, il primo concerto facciamo a Budapest, lui viene lì sul palco e si siede insieme a Terence Hill su quel palco. Fra l'altro abbiamo fatto una bella cosa lì, perché abbiamo fatto una specie di riffa, e abbiamo fatto costruire una dune buggy a Budapest, una dune buggy, spendendo 20.000 euro per farla, 20.000 euro. Mm-hmm. L'abbiamo messa sul palco e l'abbiamo messa all'asta e ricavato, a parte i 20.000 euro che sono stati spesi, andava per gli orfani, una cosa di orfani, di bambini orfani, e il ricavato fu di 65.000 euro, quindi consegniamo sul palco al sindaco lo check, insomma, praticamente dell'incasso, e quindi dopo aver fatto quest'opera riteniamo che dovevamo fare, era doveroso farla, questi bambini. Quindi, a parte questo, allora, seduto da una parte c'è Kabir Bedi e Terence Hill. A un certo punto sappiamo perfettamente, io e mio fratello, quanto lui fosse stato legato a Lady Marianna, era proprio legatissimo. A un certo punto finiamo di fare un brano, io mi avvicino a Maurizio, lo rimettete al pianoforte, attacca Sweet Lady Blue, la canzone lì.
Sì.
Allora Maurizio comincia, lui stava seduto da una parte sul palco insieme a Terence Hill, stavano seduti. A un certo punto cominciamo: all the night ladies can see the sky full of the memories. Come cominciamo? Questo si alza, si avvicina a noi, era alto una quaresima, si mette, ci guarda, mi fa con la dita come dire ne parliamo dopo, chiude gli occhi, le braccia al cielo, con gli occhi chiusi, che è già alto, no? Sembrava alto 4 metri, no? Per 4 minuti che dura la canzone non ha riaperto gli occhi, tutto chiuso, poi alla fine, quando è finita, fa: poi parliamo. perché gli abbiamo ricordato un grande amore suo. Beh, sì.
Colpito al cuore. È proprio colpito al cuore.
Carola Andrea era veramente bellissimo.
L'avete sciolto il vecchio Kabir.
Sì, ma lui infatti continuamente chiama, adesso mi ha chiamato ultimamente: Guido, tu lo sai che l'unico santo candelo sono io.
Beh, ha ragione comunque.
Lo so.
Ha proprio ragione, perché vabbè, io non voglio esprimermi, ma già l'ho detto più volte che insomma questa fiction che hanno fatto le era rimasto solo il nome, solo il titolo.
Sì, ma infatti hanno fatto pure Sandro l'ha cantata qualcun altro.
No vabbè, lasciamo perdere anche lì. Che voglio dire, c'erano proprio anche gli arrangiamenti veramente osceni. Vabbè.
Modello settimana enigmistica, caro Guido, vantate innumerevoli tentativi di imitazione, ma l'originale è l'originale.
vabbè. vero.
C'è poco da fare. Senti, ma un'ultima cosa, perché noi ti tratterremo fino a domani, ma credo sia un reato, sia rapimento, no, e non si può fare. Ma hai pure, ti dobbiamo pure chiamare dottor Guido De Angelis o sbaglio?
No, beh, no. Dottore no, però mi hanno dato un attestato a un'università di Pisa e siamo in attesa di un altro attestato a Roma, sì. Sai che cos'è? Che questo libro che voi avete letto, avete capito che io l'ho scritto col cuore?
Sì, accidenti.
Accidenti.
Cioè, l'ho scritto col cuore, proprio quello che mi veniva, tante notti ci ho passato a scrivere.
Ma ti sei pentito di esserti scoperto su qualcosa? Magari hai scritto una cosa e poi hai detto, ma questa me la dovevo tenere?
No, assolutamente no, perché io non me devo tenere niente, nel senso che se io devo piangere, piango, se devo ridere, rido. Io non ho paura di mostrare i sentimenti.
Ma io penso poi che tu abbia raccontato anche poco, perché credo che gli aneddoti che potresti raccontare potrebbero riempire le pagine.
Qualcuno mi sarà pure sfuggito, ma sai, questo, 50 anni ne...
No, ma io intendo dire che secondo me potresti riempire altri libri, sai, come li leggeremo volentieri.
Volume 2 e seguenti.
Ma questo il sognatore comincia a avere qualche anno adesso, quindi il sognatore, non lo so, ma non è escluso pure, magari un saltino.
Sarebbe bello.
No, io
e comunque
so.
Anche il disco è molto emozionante, con insomma.
Sì, il disco è, adesso voglio scrivere un libro per i bambini, molto piccolo, molto piccolo. Ma non un libro vero e proprio, 50 pagine. Con un'idea straordinaria che credo che sia giusto che io la scriva, ed è una cosa di un vecchio e un bambino che si incontrano al parco tutte le mattine.
Bello.
Sì.
Ma già non vediamo l'ora di leggerlo, no, e di presentarlo in radio con te.
Fammo scrivere prima.
Ah, ecco. Non fare come col sognatore.
Ho già l'idea di come scrivere, però ogni volta che comincio a cercare di scriverlo mi viene da piangere e non lo faccio perché mi commuovo. Io, i miei bambini piccoli mi commuovono e io poi ormai sono un bambino vecchio piccolo, dentro di me c'è un bambino e allora mi fermo.
Il fanciullino che è in ognuno di noi, diceva il Pascoli.
Il bambino che c'è dentro di noi, sì. È vero, noi abbiamo un bambino dentro tutti, quindi... Poi spero un giorno che magari ci vediamo personalmente con voi.
Molto volentieri.
Magari organizziamo, magari venite al concerto.
Certo. Quello sì, e poi tu ci vieni a trovare in radio, facciamo un bel pomeriggio.
Dove
insieme dal vivo.
Vostra?
San Giovanni.
Zona San Giovanni.
A San Giovanni, siamo arrivati.
Ce la possiamo fare. Guido, grazie di cuore.
Grazie davvero e complimenti. Il libro a me è piaciuto tantissimo e poi la tua lettura è stata proprio la ciliegina sulla torta, è stato un regalo splendido, veramente, grazie.
Grazie, un abbraccio a tutti voi e come diciamo noi, God bless you, Dio vi benedica.
Grazie Guido.
Che bello. Ciao, a prestissimo. Guido De Angelis, la sua arte, il suo cuore gigantesco, è un piacere, un onore poterlo ospitare e regalarlo a chi ci sta seguendo.
È un cuore mezzo bianco e mezzo celeste.
È verissimo,
è
grande, un grande tifoso, ma sono convinto che lui qualunque cosa abbia fatto, stia facendo e farà nella sua vita, la farà sempre così, è proprio la sua cifra, si intuisce.
No, ma loro sono veramente, io ricordo insomma il successo che hanno avuto, ma la bravura, poi quando facevano le trasmissioni radiofoniche, radiodiscoteca, era veramente, come si suol dire, una figata.
Sì, diciamo che ci sarebbero la maggior parte dei musicisti per fare un centesimo di quello che hanno fatto loro a tutti i livelli, perché appunto ne hanno fatte di tutti i colori, in tutte le direzioni, darebbero tanto.
Sì.
Evviva gli Oliver Onions, evviva Guido
MG
e Maurizio
Orchestra.
De Angelis,
sì.
Che cosa fantastica, così come sono fantastici quegli altri due.
È vero.
Non sono Oliver Onions.
Attenti a quei due.
Sono i nostri Bud Spencer e Terence Hill.
Vabbè,
questi
dai.
Ci abbiamo come controfigure. Pino Max e Alessio Germini.
Grazie ragazzi.
Grazie di cuore a voi, anche Thelma e Louise. Ah, io e Louise, sì, mi piace. Speriamo non il finale. Cari Slashers, ma io guarda, se i freni funzionano mi tengo pure Thelma, amico mio. Grazie
amico
Slashers.
Bello. Ciao, buona serata.
Ciao Luisa. Ciao.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.